Welcome guys, benvenuti alla puntata numero zero della disfunzione. È la numero zero insieme alla uno e forse l'ultima se la nostra regista Claudia ci manda via. Io sono Carla Monteforte e come c'è Valeria Castellano.
Ciao a tutti, non vi raccontiamo chi siamo perché non mettiamo la nostra biografia neanche sul Tinder, quindi non ci piace spiegare chi siamo.
Soprattutto perché non l'abbiamo capito ancora, quindi non pretendiamo che lo capiate voi.
Però spieghiamo perché abbiamo scelto questo nome per il nostro programma.
Abbiamo scelto questo nome, la disfunzione, innanzitutto perché mentre lo cercavamo sentivamo i subsonica e poi probabilmente perché quello che lega me e Valeria è un rapporto disfunzionale. Andiamo d'accordo di rado, però riusciamo a trovare la sintesi di non esserci uccise e di aver fatto questo progetto insieme. Poi forse la dimensione del centro sociale è una di quelle che può far riavvicinare i nostri due mondi, diciamo.
Diciamo che noi vogliamo raccontarvi il mondo della società e dell'attualità in un modo che voi non vi aspettate, un modo potremmo dire distopico, disfunzionale, quel commento che i giornalisti normali non vi fanno, non vi danno, ma che io e Carla invece vi proponiamo qui ogni lunedì alle 18.30.
Come giornaliste disfunzionali, disturbate, disturbanti, così sceglieremo in questo spazio che gentilmente ci ha concesso Radio Sonar, grazie a Claudia per averci sopportato. Poi racconteremo tutti i network, ce li dice Valeria che è più brava in questo, racconteremo un po' come monteremo i fatti mediatici più rilevanti della settimana, insomma di questo periodo, un po' andremo un po' a frugliare nelle notizie
meno ascoltate, quelle che ci
vengono in mente,
no?
A noi.
Sì, diciamo che non seguiamo regole in questo programma, sì. È per questo che l'abbiamo chiamato la disfunzione.
Scaveremo nel mondo torbido dei social, compresi i nostri. Saremo uno spam vivente qua a Radio Sonar.
Oltre
Valeria,
che Radio Sonar ci ospita, lo vogliamo spiegare a chi ci ha ascoltato, chi ci sta ascoltando, scusatemi, il Network Gemini. Cos'è il Network Gemini? È un network che unisce radio indipendenti di tutta Italia. Sono radio unite dallo stesso spirito, degli stessi valori. E a noi piaceva l'idea di lanciare questo progetto radiofonico in un mondo proprio come questo, il mondo delle radio libere, delle radio delle frequenze occupate, perché lo sapete bene, la radio nasceva come una radio di Stato e poi le radio libere si sono affermate tramite l'occupazione delle frequenze. E avveniva nel periodo della guerra mondiale e c'era questa nave, Carla, che era una nave che girava nell'oceano per non farsi sgamare praticamente e che dava le notizie sulla guerra che le persone non sentivano, perché si sentivano dire dal proprio governo che tutto andava bene, i soldati non morivano, peccato che poi i soldati non tornavano a casa, e quindi le radio libere hanno iniziato a garantire l'informazione indipendente.
Questa descrizione è stupenda, anche perché io mi sentivo molto più banalmente un baracchino qua, che è anche un altro mondo di radio libere, di torbido, diciamo.
Ma partiamo dalla grande notizia di attualità della settimana scorsa. Carla, dilla tu.
Direi che la notizia di questa settimana, più che una notizia, è un dato storico. Ci troviamo per la prima volta questo anno ad aver avuto prima la prima premier donna e adesso anche il capo dell'opposizione, insomma del partito maggiore dell'opposizione, è anche una donna. Quindi abbiamo questo Eva contro Eva, Giorgia Meloni contro Elie Schlein.
Sembrano due donne, ma in realtà sono due donne molto diverse. Allora, Giorgia Meloni ha iniziato, diciamo, il proprio ruolo di governo emettendo una circolare che a me ha fatto pensare. Ai tempi lavoravo ancora per le Iene e quando ho letto questa circolare immediatamente volevo organizzarci un servizio, anche se è stato poi difficile capire come concretizzarlo. La circolare cosa diceva? Diceva:
Giorgia, sono una donna, sono una madre,
La nostra regia è partita velocemente proprio, siamo andati avanti, per quello l'abbiamo chiamata la puntata zero. No, la circolare non diceva io sono Giorgia, sono una mamma, cara Claudia.
Beh, era fantastica però.
Voto 3 all'interrogazione. La circolare diceva che Giorgia Meloni chiedeva di essere chiamata il presidente, il signor presidente, e questo secondo me da donna è una cosa molto brutta, se devo essere sincera, perché una donna che finalmente sale al governo non può e non deve, non dovrebbe, a mio parere, farsi chiamare il signor presidente. Tant'è vero che, Carla, racconta quello che mi dicevi quando è arrivata una presidentessa di un'altra nazione, l'una la chiamava.
C'era una stessa circolare, c'era la presidente, adesso non ricordo chi, e poi il presidente
Giorgia Meloni. La Schlein invece è un personaggio diverso.
No, secondo me c'è di interessante di queste due donne che sono praticamente speculari, sono antitetiche, sono entrambe odiatissime, diciamo, da parti opposte che dalle loro stesse fazioni, c'è da dire. Poi, mentre
perché sono donne anche.
Probabilmente perché sono donne, quindi devono subire, insomma, un'analisi molto più pesante rispetto ai loro colleghi. La Schlein, la più grande accusa che si fa a lei è quella di essere una radical chic, una borghese. Non le viene perdonato quello di aver studiato, di essere figlia di professori universitari,
per fare il presidente del governo.
Mentre la Meloni, di contro, che rappresenta, diciamo, il partito di maggioranza, la destra, viene da Garbatella,
popolo.
Viene dal popolo. È interessante come in questi giorni, quando si dibatte la Meloni, della Schlein venga attaccata, cioè i primi a cui fa paura sono quelli del suo stesso partito. Pare che tutta la cattolica stia per scappare.
Eh beh, certo, questa si è presentata dicendo: io sono stata con uomini e donne, attualmente sto con una donna, quindi sicuramente non piace.
Però
al mondo per benissimo italiano.
La Schlein, che è in un partito che in teoria è di centrosinistra, viene considerata molto di sinistra, mentre in realtà sarebbe, nel corrispettivo americano, sarebbe una liberal, perché lei ha parlato soprattutto di alcune istanze, no? Mentre su tutte quelle che sono le istanze sociali, così, si è mantenuta un po' più meno sinistra, diciamo. Comunque ciò che...
Cioè, cosa intendi per istanze sociali?
Che lei viene... Allora, lei, tutte le sue posizioni che riguardano i diritti vengono considerate delle posizioni di sinistra. Le sue posizioni più sull'economia non vengono proprio considerate tale, non sarebbero considerate tali nel Partito Democratico Americano, ad esempio. Lei la sarebbe considerata una liberal.
Ok, la Giorgia Meloni, adesso la nostra regista può lanciare, si è fatta conoscere così...
Del pensiero unico. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, genitore 1, genitore 2, genitore 1, genitore 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2.
Allora, questo remix l'ha fatto questo DJ che si chiama Mem NJ e lo ha pubblicato praticamente ad ottobre del 2000.
Il testo di Tommaso Zorzi, l'influencer.
Ah, bene. Lo ha pubblicato ad ottobre del 2019. Il 6 novembre del 2019 ho letto su un articolo che questo remix, questo video su YouTube aveva già 6 milioni di visualizzazioni. Lui ha preso degli stralci di un discorso che Giorgia Meloni ha fatto la prima volta in piazza San Giovanni a Roma il 19 ottobre sempre del 2019.
Però la versione come fa qualsiasi estrella contemporanea non è una canzone di successo se non viene riprodotta in spagnolo. Infatti lei, che amica molto con Vox in Spagna, ha rifatto lo stesso: io soy Giorgia, soy una madre, y soy cristiana.
Ma lo sa lo spagnolo la Meloni, secondo te?
Secondo me lo parla benissimo.
Sì, ma dimmi una cosa, se tu dovessi andare in trattoria, con chi andresti, con la Meloni o con la Schlein?
Ma che domande, con Giorgia. A fare una mangiata con lei, a fare una mangiata sicuramente con lei.
Io invece me le porterei tutte e due insieme, perché mi piace creare risse, sì, litigate, sì. E quindi mi verrei
è ascoltare. È un bel cat fight, perché secondo me la Schlein non si picchia, ma la dovremmo più aizzare.
Beh, ma poi sai, il mondo della politica sono tutti nemici davanti le telecamere, poi dietro le telecamere io li ho visti spesso, sono anche più simpatici. Mi è capitato, ti racconto, sì, un backstage, mi è capitato una volta in un programma televisivo, non vi dico né il programma televisivo né chi era il politico, ma vi dico il partito, era una grossa politica della Lega. Ok, alla fine di questo programma televisivo, era la puntata finale, in pratica facciamo il solito festino e non so chi rolla una canna. E questa qui della Lega è rimasta con noi a fumarsi la canna.
Fantastico.
Questo per dire
io
che
pensavo che prendessero solo droghe pesanti.
Questo per dire che a volte sembrano antipatici davanti alle telecamere, ma poi non lo sono magari nella vita privata.
Guarda, quando io seguivo il costume per nei giornali perché ho lavorato, ti dirò che io mi facevo mandare più volentieri alle feste di centrodestra, perché si divertivano di più, perché non dovevano far finta di essere impegnati. Quindi bevevano, poi sono più goliardici perché non fanno finta di essere intelligenti spesso.
Centrodestra, io mi sono trovata di infiltrata ad una convention nazionale di Casa Pound, dovevo fare un servizio e finché facevano i discorsi, diciamo, pubblici, no? Quindi dibattiti, mi hanno fatto stare lì a fare le riprese. Quando hanno organizzato il festino dopo, mi hanno cacciato, non volevano che vedessi cosa si faceva.
Perché finivi, pagavano pure che finivi il bar, finivi i free drink.
Vabbè, quello sicuro. Ma a proposito di bar, facciamo partire questa canzone, che è un inno alla città che ci ospita.
La 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 la, Remedios, niña pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niñita, quédate así, sentada a la orilla del mar y las manos llena de perla, el sol en tu sonrisa, blanca orquídea, alma y paloma, vida, alegría, tu canto es consuelo, tu canto esperanza, tu canto remedios, la 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 la, 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 tu historia una vez no las contó Dios, tu hermanito con estaba dormida bajo la luna, tú estabas feliz, pequeña Remedios, espera que un día yo pueda decirte, te quiero pequeña, te quiero chiquita, preciosa niñita, piccola piccola, piccola pico, 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 mía. Alegría.
Avete ascoltato Gabriella Ferri, Remedios? Questa è una canzone del 1974. Gabriella Ferri è il simbolo della canzone popolare romana. È morta il 3 aprile del 2004 e pensate un po', ha iniziato a fare musica perché è stata notata da questa etichetta che si chiama Jolly in un club di Milano, per assurdo. E lì le proposero appunto di cantare un rifacimento della Società dei Magnaccioni, che è un classico romano.
Degli stornelli.
Ma cosa sono gli stornelli? Spieghiamolo. Gli stornelli sono nati da delle canzonette che cantavano i detenuti di Regina Coeli dai balconi.
Se ci ascoltate, scriveteci.
Assolutamente, dalle finestre del carcere, quando dovevano magari mandare dei messaggi alle mogli, alle fidanzate che stavano fuori dal carcere, cantavano queste canzonette che erano in rima, in romanesco, e che parlavano di cose di tutti i giorni. Poi però hanno iniziato a far successo questi detenuti e dei poeti, dei musicisti hanno iniziato a riprendere queste canzonette e le hanno fatte diventare appunto dei veri e propri classici della musica romana. Ma ti voglio dire una cosa, questa canzone si chiama Remedios, ma chi è Remedios? Remedios è una delle protagoniste di un libro meraviglioso che è Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, che tra l'altro diciamolo è un premio Nobel della letteratura, e che in Cent'anni di solitudine racconta la storia di 7 generazioni di una famiglia che, se adesso lo trovo nei miei appunti, si chiama famiglia Buendía, nella città di Macondo. Remedios la Bella era questa donna bellissima che gli uomini volevano assolutamente guardare, ma che poi quando la vedeva, lei non la facevano uscire di casa, le nascondevano il volto, però si dice che 4 uomini che erano riusciti a vederla erano poi morti. E così Remedios si inizia a vagare per il deserto della solitudine, scrive Gabriel García Márquez, finché un giorno poi scoppia in volo come un angelo e tutti la vedono appunto volare come un angelo. Lei è stata cantata in molte canzoni, tra cui Remedios la Bella dei Modena City Ramblers. Perché ti ho raccontato questa storia, Carla? Perché nella mia prima, diciamo la prima chat che io ho frequentato, che era Mirch, il mio nome era Remedios.
Fantastico, fantastico.
Ma cos'è Mirch? Perché non credo che tutti lo
sappiano. Se siete generazione Z non lo sapete, i millennials forse sì. Io faccio parte di Generazione X, quindi lo so benissimo. La Mirch era una delle prime stanze di chat, quando nelle case avevamo ancora l'ISDN. Se non lo sapete, ci potete scrivere, perché noi amiamo essere scritti alle persone che ci scrivono, le persone giovani. Comunque c'erano queste stanze nelle nostre case, nella preistoria funzionava così. I nostri genitori compravano un solo computer che dovevamo dividerci fra fratelli, sorelle, anche loro, con questo ISDN, da cui io sentivo anche le telefonate di casa, la linea fissa. Sapete cos'è una linea fissa? Poi un giorno parleremo di oggetti scomparsi, tipo il telefono di casa. E c'era Mirch, appunto, c'erano le stanze di Yahoo, che si poteva anche cantare. Io ne frequentavo anche una karaoke, diciamo.
Ma Mirch era caratterizzata dal fatto che c'erano questi hashtag e vari canali. Vuoi sapere qual era il canale che frequentavo io? Si chiamava Cacalo. Voi non potete vederci, ma quando ho chiesto a Carla vuoi sapere qual era il canale che frequentavo io, sapete come mi ha risposto a gesti? No.
No, ho paura, pure mi spaventa. Mi spaventa. Io diciamo che le prime volte che sono entrata nelle chat, come tutti quanti, sono entrata per nobili fini, cioè per rimorchiare, come tuttora faccio nelle chat. Quindi, insomma, poi parleremo anche di questo mondo stanco in cui queste chat, queste app sono diventate un lavoro, con questi uomini che ci danno degli appuntamenti improponibili.
Ma già che ti diano gli appuntamenti, un passo in avanti, perché a me l'appuntamento non me lo dà proprio il bel resto di nessuno.
Sempre meglio che ti diano appuntamenti di giorno, che questo è uno spin-off del Covid.
Perché?
Perché, perché pensavo di essere ancora in zona gialla. E cioè ti danno appuntamento di giorno.
Alle 5 del pomeriggio.
Anche di mattina. Oltre alle 14, non lo so cosa si fa di giorno. Cioè esce gente strana, no, io non la frequento.
Infatti io se un uomo mi desse un appuntamento alle 4 del pomeriggio...
Al massimo
direi,
se non sono andata ancora a dormire.
Guardati un porno, amico mio, no, non chiamare me.
Comunque sono quanti anni? Sono quasi 20 anni di chat.
Tu pensa,
no?
Invece che quando arrivò il mio primo computer a casa.
Che modello era? Facciamo
pubblicità. Beh, non me lo ricordo assolutamente. Però mio padre, mi ricordo che poi era uscito il Pantbu, non mi ricordo il modello. Però mi è rimasta questa cosa in testa di mio padre che venne col computer e mi disse: Valeria, adesso ti faccio vedere una cosa strana. Tu devi digitare i tasti sulla tastiera, ma intanto devi guardare lo schermo. Cioè, per lui era strano che noi dovessimo guardare lo schermo, ma intanto premere qualcosa che stava sul
perché
tavolo.
Perché non è un nativo digitale. Noi siamo ibridi, siamo una generazione ibrida,
oggi
quindi ci siamo abituati.
Oggi è normale, no? Guardare lo schermo e premere i tasti sulla tastiera.
Io vedevo mio nipote, e poi giuro che non parlerò mai più di bambini in questo spazio, che è da quando era... forse meno di un anno, sapeva fare proprio usava il dito sul telefono e riescono a trovare questi piccoli mostri, questi gremlins senza saper leggere e scrivere le canzoni su YouTube, i video su YouTube,
a
non
voglia.
Si sa come.
Io invece ho iniziato giocando con Pac-Man. Pac-Man cos'era? Era questa faccina gialla che doveva mangiare queste palline.
Sei rimasta a inseguire palle.
Ecco, a te cosa fanno pensare queste palline?
Al nostro destino che è quello di inseguire le palle.
A me fanno pensare alle pasticche in discoteca, quindi questo già fa capire.
E qua i nostri club si vede che sono stati differenti. Sono stati differenti. Io mi ricordo che in questo periodo in cui sono entrati questi computer, questi oggetti magici nelle nostre case, ci sembravano in cui ci hanno aperto al mondo. Io mi ricordo che è cadute le Torri Gemelle. Io sono entrata subito l'11 settembre, io sono entrata in questa chat, mentre mia sorella pochi giorni dopo, quando tutti quanti annullavano tutti i viaggi dappertutto, si è comprato un biglietto per gli Stati Uniti perché l'aveva chattata un tizio con la foto di una band, che scoprì che non essere lui quello che la chattava, e lei è andata lo stesso a conoscere questo della band.
Cioè l'altro, non quello
sì,
che la chattava.
Perché comunque la
l'altro.
Foto le era piaciuta. E mi ricordo che mio padre, certo. Lei si fece questo viaggio di Natale in America l'anno del crollo delle Torri Gemelle, di stalking, praticamente di stalking amoroso. E mio padre è entrato in camera mia, tutto quanto io stavo dormendo, è entrato: Carla, ha fatto, ma tua sorella per caso è nell'Oregon da un certo Steven Gray? Io nel mio letto con le copertine da sopra fingevo di non sapere, fa, non lo so, così. E diciamo che questi sono stati i nostri albori delle chat. Beh, e sono più o meno ancora su queste stesse scene, io non mi sono evoluta.
Ma sempre sugli albori dell'amore, e sempre sì. Nei primi anni 2000, io non so se tu te lo ricordi, ma a me è rimasto il trauma degli squilli. A quel tempo i cellulari non erano come i cellulari di oggi, con le chiamate praticamente illimitate, il WhatsApp che non si paga, se pagava tutto, raga. E quindi la gente ti faceva lo squillo.
E l'incubo veniva con le Christmas card di Omnitel.
Porca miseria, ma tu devi sapere che io avevo un fidanzato che... cosa faceva quando ero a scuola? Mi chiedeva gli squilli e quando mi interrogavano le mie amiche dovevano fargli gli squilli.
Perché?
Al posto mio, perché era pazzo. Difatti poi non mi sono più fidanzata. Ci sarà un motivo, amore?
Era una questione di controllo, quindi un amore tossico pre internet.
E a proposito di amori tossici, facciamo partire il nostro terzo pezzo. Wow.
Sei qui con me, sto male, lo sai. Voglio illudermi di riaverti ancora com'era un anno fa. Io stasera insieme un altro e tu sarai forse a ridere di me, gelosia che non passa più.
Questa era la voce mistica di Patti Pravo con Pazza Idea, che le persone più grandi di me conosceranno per una cosa fantastica, perché è stata la sigla di Marilena, di una telenovela famosissima su Rete 4. Telenovela, come la nostra vita, che è diventata sempre più tale da quando siamo appunto nelle chat e in internet, perché tutte queste dating app, no, da cui siamo anche un po' dipendenti, da cui assistiamo anche al degenerare del genere umano.
Al trash umano, no?
Del degenerare del genere umano. Una delle piaghe, ad esempio, a me è successo a pochi metri da qui, mi è successo di a Largo Venue, che è un locale qua vicino, mi è successo di andare e poi di essere contattata da uno che mi ha detto: ti ho vista venerdì. E io gli ho chiesto: scusa, mi hai visto venerdì? E mi chatti, invece di venire là dal vivo, sono già truccata, già agguerrita e già ubriaca. Quindi sono questi uomini che non si palesano dal vivo e poi ti chattano, che è una piaga di questo di questo momento storico, no? In cui le donne siamo sempre più disperate, agli uomini dovremmo chiedere lo stesso, o no, Valeria?
Ma a proposito di piaghe sociali e di piaghe umane e del mondo trash, ne vogliamo parlare di bacheca incontri. Allora, bacheca incontri, che cos'è? È un sito, io l'ho scoperto da Stefano, un mio amico gay che spero ci stia ascoltando, che è praticamente un sito dove si pubblicano degli annunci, tipo gli annunci che una volta trovavamo nei bagni, no? Voglio incontrare una donna per fare un beep in macchina, ok? Solo che il mondo di bacheca è straordinario, perché trovi annunci di tutti i tipi.
La cosa più straordinaria di questo mondo degli annunci, che è diverso da quello di Tinder, Bumble e tutte le app Grindr, che è quello che usano gli omosessuali, è che su bacheca è una cosa chiusa, c'è un annuncio e uno risponde, quindi non c'è un'interazione di chat in genere. Poi la cosa assurda, per me assurda, magari è normalissima, è che si propongono, diciamo, quelle che dovrebbero essere le peggio cose, diciamo, noi non giudichiamo, però si cercano sempre persone discrete, pulite, amanti del sapore e non perdi tempo. E così, ad esempio, c'è cerca l'anima gemella, 55 anni a Roma, ti cerco solo così. Sto cercando, ascolta Valeria, sto cercando donne che abbiano un'unica ma indispensabile caratteristica: essere veramente piatte.
Piatte senza tette,
intendo. O al massimo con il seno appena accennato, e comunque la taglia di reggiseno non deve superare la prima.
Allora, donne che ci state ascoltando, se non superate la prima, rispondete a questo pazzo qua. No, non diciamolo, sì. Pazzo, magari non lo è.
Poi ce n'è un altro, che uomo pulito si definisce. Uomo pulito, non si capisce se non ha precedenti penali o se si lava moltissimo, cioè 50 anni, sempre su Roma. Italiano, sportivo, simpatico, cerca ragazzo, signora, con cioccolatini. Primo incontro, WhatsApp, grazie, a presto. Che significa secondo te, signora con cioccolatini? Che lui porta i cioccolatini, vuole che glieli porta, oppure c'è qualche
magagna
di sotto?
Io punto tutto sulla magagna. Ma una volta, non so se ti è capitato di trovarli facendo la ricerca per questa puntata, io ho trovato anche degli annunci di praticamente persone che proponevano soldi in prestito, strozzini, cioè è un mondo veramente variegato questo delle bacheche, ma è bello che esista così, diciamolo, noi siamo per la libertà, non siamo giudicanti, vi raccontiamo queste cose solo per portarvi un po' di sorriso.
Dopo... Giudichiamo solo di nascosto, diciamo.
Sì, no, giudichiamo.
Poi ci sono anche gli annunci che invece sono più apocalittici, perché proprio fanno un annuncio che io più, se lo leggessi per rispondere, mi toccherei, insomma, in maniera, come si dice, la nostra regista.
Quello
ci
che non
così.
Hai.
Cerco donna, massimo 64enne, che vuole trascorrere il resto di quello che rimane da vivere con il sottoscritto. Ho 67 anni, vivo in Emilia Romagna, sono stato sposato e tra poco mi separo.
E l'ha scritto l'eredità che lascia o no? Perché ci potrei pensare io, che in questo periodo sono disoccupata.
Ce n'è uno più o meno simile che dice: forse questo non è il posto giusto, tuttavia perché no? Ti cerco per camminare insieme sul sentiero della vita. Ti cerco per vivere momenti di solo nostri, ti cerco per stringerti le mani, ti vorrei bella dentro e con saldi valori, esteticamente gradevole e di buona cultura, max 50enne. Ti vorrei con me per una convivenza matrimonio, sono un professionista in campo sanitario, divorziato, libero da ogni legame, esisti, ci sei, fammi sognare.
Oh wow, sto già sognando.
Poi ci sono quelli che sono più, diciamo, che invece dei cuori, delle persone cercano i piedi. Amo leccare i piedi, massaggiarli, effetto messaggi professionali anche sudati e odorosi. Possiamo godere anche insieme, se vi piace l'idea possiamo organizzare. Effetto tutto gratis, solo gente seria, mi raccomando, è riservata, lasciate il contatto.
Beh, una volta io dovevo fare un servizio, sono andata su questo sito e cercavamo questi soggetti che feticisti, e il tipo aveva chiesto, voleva praticamente comprare degli slip di donna. Perché noi dovevamo appunto con la telecamera nascosta poi raccontare questo scambio, ed io gli porto questo slip, che era uno slip pulito, lo avevo preso per l'occasione, e lui non l'ha comprato lo slip, sai perché? Lo voleva sporco di cacca.
Va bene, secondo me il nostro momento bacheca verrà presto cancellato, la nostra regista Claudia, che ringraziamo per la pazienza. Continuiamo con questi incontri. Valeria, ma secondo te cos'è meglio, Tinder o bacheca?
Per me è meglio Tinder o bacheca? Boh, non lo so. Tu mi hai fatto scaricare Tinder, cioè, la settimana scorsa, e io ho intenzione di utilizzarlo Tinder.
Io dovrei avere una percentuale per le persone a cui ho fatto scaricare Tinder o Grindr.
Ma la percentuale se va a buon fine, amore
da,
mio. Che
dalle società, non dalle persone.
Ma dimmi, ti faccio una domanda. Cosa ne pensi del Toy Boy?
Il Toy Boy è una mia costante da quando ero giovane e avrei dovuto avere uno sugar daddy, mentre io sono stata sempre un amante degli uomini più giovani, perché quando sono più giovani sono miei coetanei, più o meno cerebrali.
A proposito di Toy Boy, proprio in questi giorni è stata lanciata una notizia.
L'ultima affiliata.
La notizia è quella di Anna Tatangelo, che ha presentato questo compagno suo più giovane.
Questo bonazzo modello di Milano.
Di 9 anni. Ma la cosa assurda è leggere non tanto la notizia di per sé, che non me ne frega niente, ma leggere i commenti alla notizia.
La stiamo commentando solo da 2 giorni.
Io lo faccio spesso. Allora, perché questi commenti in realtà sono emblematici, visto che ci troviamo a pochi giorni dalla festa delle donne, praticamente sono emblematici del concetto che si ha della donna ancora in Italia. Una delle cose che ho screenshottato è il commento, dice: grazie al mantenimento di D'Alessio fa la gran signora e si va a divertire coi ragazzi, chiama la fessa. E poi c'è ancora: è migliorata, prima i padri, poi i figli. Beh, finché le è servito D'Alessio per far carriera andava bene, poi vedo che si è buttata su tutt'altro genere. E infine ancora: dal nonno al nipote.
Queste sono delle cose, la Tatangelo è emblematica in questo, perché lei è stata inizialmente triturata per stare con un uomo più grande e adesso viene triturata per stare con un uomo più giovane.
Noi vogliamo invece affermare il principio per cui, così come gli uomini possono stare con le ragazzine, lo stesso debba avvenire per la donna, e per questo lanciamo questo pezzo, che è un pezzo di Madonna, che ha portato tante novità alla fine, tanta freschezza sul mondo
che
femminile.
Che si è messa anche con un bono pugile che faceva l'istruttore
con
di pugile dal figlio.
Boni, con tanti boni.
Ma l'ultimo non si può guardare.
Adesso sta con Ballerino. Oh, sì, ce l'ho.
Con un pugile.
Un pugile, vai, vai.
Yeah, he's still after me. He just gave me a necklace. I don't know, I think it's real diamonds. Yeah, he thinks he can impress me by giving me expensive gifts. It's nice though. You want it?
sapere come ho conosciuto l'ospite che stiamo per intervistare? Beh, l'ho incontrato in redazione, io ero alla 7 e lavoravo praticamente in televisione come inviato fisso da pochissimo tempo, forse un annetto, e dicevano che sarebbe arrivato questo inviato delle Iene. Le Iene al tempo erano un programma cult, lo sono ancora adesso. E nulla, praticamente tutti aspettavamo l'arrivo di questo personaggio. A un certo punto arriva questo ragazzo, io c'ho ancora l'immagine fissa in testa, Converse sporche, slacciate, con i lacci che strisciavano a terra, capelli disfatti, che entra direttamente nella stanza del conduttore senza cagarci, e non ci ha mai più cagato.
Sarà
felicissimo
essere presentato così.
No, non ci ha mai cagato, non ci ha cagato perché è un grande personaggio, ma se la tirava di brutto. Giuseppe, ci sei?
Ci sono, Claudia, io pensavo che fosse una telefonata, una chiacchierata amichevole. Ti querelo, ti denuncio e ti spiego anche perché. Non erano delle Converse, ma erano un'edizione limitata, forse.
Però erano sporche, Giuseppe, erano sporche.
Devono essere sporche, Valeria.
Gli americani dicono il contrario, che le scarpe devono essere sempre pulite e nuove. Ho litigato per questo, perché a me pure piacciono sporche.
Gli americani non conoscono Paul Smith. Mi dispiace dirlo, ma è così. E quindi devono essere sporche per forza.
Ma spieghiamo davvero
resto,
chi è.
Forse ecco.
Spieghiamo davvero chi è Giuseppe Longinotti, un autore televisivo ed un inviato che praticamente ha fatto la storia, possiamo dire, della televisione moderna e contemporanea, passando da programmi del calibro delle Iene, Striscia la Notizia, ma anche altri programmi. L'ultima è stato per esempio un documentario che è andato in onda su Sky, Cielo. Raccontaci un po' di questo documentario, così facciamo capire un po' chi sei.
Guarda, Valeria, quella è la mia parte non pagliaccesca, come avrei già avuto modo di notare. È stata un'esperienza bellissima, perché io stavo girando per le Iene uno spin-off che si chiamava X-Love, che doveva essere uno spin-off delle Iene su sesso e amore. Rividi questa ragazza che avevo conosciuto a 18 anni per un servizio delle Iene, perché lei voleva esordire nel mondo del porno, e mi disse che aveva questo grande progetto. Il grande progetto era di unire i suoi amici disoccupati, purtroppo in condizioni materiali diciamo molto difficili, fondare una casa di produzione per fare film hard, però completamente alternativi, gay friend, insomma, completamente in contrasto con il porno e l'art mainstream. Abbiamo seguito tutto il percorso e ne è uscito un docufilm e una serie, uno spin-off di 8 puntate che è andato in onda su Sky.
Adesso partiamo con questa tortura di intervista, caro Giuseppe, la lasciamo alla nostra strega Carla.
Ciao Giuseppe, non
ciao,
ti tortureremo.
Carla, piacere di conoscerti.
Sono molto felice di conoscerti, soprattutto dopo questa descrizione che ha fatto Valeria, che mi fa sentire pulitissimo. Così rimaniamo nel mondo del torbido. Noi abbiamo parlato di vari...
Facciamo TV, quindi, per forza, no?
Sì. Abbiamo parlato di vari argomenti torbidi oggi, tu hai avuto la fortuna di non ascoltarci, mi sa, però il primo argomento torbido era Giorgia contro Elie Schlein. Allora, Giuseppe, la domanda è difficilissima. Tu con chi andresti?
Sento malissimo, la comunicazione mi sta interrompendo, scusa. Dimmi.
Che furbacchione, quelli
la,
sono gli anni di esperienza.
Non ti sento,
la domanda è non...
È un'esperienza favolosa. Sì,
non se ti piace l'una o l'altra, se lei è votata e non ce ne frega niente, però se tu dovessi andare a una cena in trattoria, andresti con Ellie o con Giorgia?
Ti dico la verità, andrei con Ellie. La spiegazione non è... No, aspetta un attimo, perché io penso che bisogna sempre sforzarsi a provare simpatia per chi credi di sia antipatico.
Ti sta sulle palle?
Hai capito? Cosa vuoi? Sì.
Te l'ho detto che è uno
sinistra,
che non caga
però,
la
lo
gente.
Per quello lo voglio precisare.
No,
sinistra,
e noi appunto
sinistra.
Prima spiegavamo che le maggiori antipatie alle Schlein le riceve proprio da sinistra. Per cui tu confermi una delle nostre delle varie cose che abbiamo detto in puntata. Poi nel nostro mondo del torbido ci siamo addentrate nel mondo delle chat, sì. Abbiamo parlato della genesi da Mirch, eccetera eccetera.
Pac-Man a te ti fa pensare, sai Pac-Man che mangiava quelle palline?
Certo, me lo
quelle
ricordo,
palline
bello,
cosa ti fanno pensare?
Ma io sono di Parma, quindi molto semplice, solo delle palline, cioè non mi viene in mente niente.
Solo io ho pensato a qualcosa di illegale, cioè alle paste in discoteca. Non lo so, per me Pac-Man è stato. Sì, allora Carla ha pensato alle palle degli uomini, quindi una vita di inseguire palle. Io ho pensato banalmente che lui mangiasse le pasticche in discoteca. Dici che sono traviata?
No, non è una troiata, se conoscete Franchino, no? Bravissimo DJ, lui faceva queste storie qua, no? Vi ricordate? Pollicino, con, no? Che ritrovava la strada.
Magia, magia, te la ricordi?
Senti, hai mai fatto o risposto a un annuncio su bacheca?
No, mai.
Secco. Invece, sei Sugar Daddy o Toy Boy?
Se io sono Sugar Daddy o Toy Boy?
Sì.
Sugar Daddy non lo posso essere perché non c'ho una lira. E quindi mi manca la
però c'è sempre uno molto più povero di te in questa
si trova sempre è molto tipo io quindi
Toy Boy no non lo sono mai stato
non lo sei mai stato
no. E le donne che, a cui piacciono i Toy Boy che ne pensi tu poi chiudiamo la trasmissione lanciando diciamo un messaggio per questo 8 marzo
come giustamente hai detto tu, ognuno ha il diritto di no? Come hanno il diritto gli uomini, il diritto, non è questione di diritto, avviene naturalmente. Ti posso dire che le donne che ho conosciuto, che hanno frequentato dei Toy Boy, sono rimaste loro deluse. Ecco, questo posso dirti come informazione ricevuta.
Molto bello, molto bello. Noi avremo
è molto scoraggiante.
Ospite Giuseppe nella prossima puntata e nelle prossime puntate, ma in un'altra veste. Non vi anticipiamo niente, solo vi diciamo che è il suo personaggio più famoso che ha portato in televisione. Ciao ragazzi, ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao Giuseppe,
ciao,
grazie.
Ciao, ciao a tutti. Grazie a voi.
Ciao Giuseppe, diciamo arrivederci ai nostri radioascoltatori di Radio Sonar. Io sono Carla, di fronte a me c'è Valeria, grazie a Claudia, la nostra regista.
E alla sua pazienza, vai con nuova ossessione subsonica. Ma senza orientamento.